Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Nel 1951 il mondo era totalmente diverso. Non c'era televisione, non c'era internet, non c'era computer, non c'era cellulare. Sembra realmente un mondo preistorico dal quale noi veniamo e soprattutto le nostre città erano distrutte, l'economia distrutta, una grande povertà materiale e spirituale, ma anche una forte energia e volontà di ricostruire questo paese, di rinnovare nella comunità europea, soprattutto sul fondamento della nostra fede, questo paese, inserirsi nella grande Chiesa di Cristo, che è il popolo di Dio e ci guida verso il mondo di Dio.
Cari amici, un cordiale saluto da Laura De Luca tra le pagine, i fogli e le parole di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Buona settimana, buon mese. E così il Santo Padre si è rivolto lo scorso venerdì, 1 luglio, ai membri del Collegio Cardinalizio in occasione del 60° anniversario della sua ordinazione sacerdotale. Ricordava gli inizi, appunto, quei tempi 60 anni fa, quando, nonostante i problemi, il riferimento era sempre alla Chiesa di Cristo, che sempre, ancora oggi, ci guida verso il mondo di Dio. Guida, guidare, il mio spunto di oggi. Che cosa ci guida verso le cose di Dio, verso la conoscenza del Padre? Appunto la Chiesa che è in cammino, la grande Chiesa di Cristo, costantemente in cammino. Questa consapevolezza pastorale, il Santo Padre l'ha espressa durante il suo incontro appunto di venerdì scorso con i membri del Collegio Cardinalizio in occasione del festeggiamento per il 60° anniversario della sua ordinazione sacerdotale. Nei mutamenti storici che hanno caratterizzato questi 60 anni resta qualcosa di immutabile, ha detto in sostanza, che continua a guidarci nonostante le trasformazioni, le difficoltà che perdurano, appunto la Chiesa di Cristo, anche proprio e proprio nelle sue trasformazioni continua a guidarci. Guidare dal gotico vitan, osservare, notare, vigilare, che secondo alcuni sembra affine all'antico tedesco watan, vegliare, guardare, donde anche l'italiano guatare, guatare. La radice è ovviamente la stessa del latino videre, vedere, con un valore aggiunto, quello di far vedere. Chi guida indica una direzione, punta letteralmente il dito, no? La guida non è mai infatti separata dalla direzione. La direzione verso cui ci guida la Chiesa, anche e soprattutto nella trasformazione dei tempi, è sempre Dio. Nell'antico tedesco c'è anche la parola weiden, che vuol dire condurre al pascolo. E difatti noi Chiesa che cosa siamo se non un gregge portato al pascolo, guidato al pascolo dal buon pastore. E in ebraico gued è colui che avvisa, guidati, portati al pascolo, avvisati, avvertiti delle difficoltà e delle insidie, siamo sempre in cammino verso Dio e possiamo a nostra volta guidare altri. Questa consapevolezza pastorale era ben presente nelle parole di venerdì scorso del Santo Padre.
La parola fa l'uomo libero. Chi non può esprimersi è uno schiavo.
Ludovic Feuerbach.
Pagine, fogli, idee, parole. Parole.
Guidare ci guida, la parola guidare tra le pagine e i fogli, le parole di oggi. Ci serve davvero una guida per districarci tra le notizie e i commenti alle notizie. Da qualche giorno, come sapete, per aiutarci in questo intrico è online news.va, il nuovo portale multimediale del Vaticano che raccoglie appunto le principali notizie stampate o messe in onda dagli altri media vaticani. Ci sono dunque link diretti all'Osservatore Romano, all'Agenzia Fides, al Centro Televisivo Vaticano e alla Radio Vaticana. Quindi potete farvi guidare anche in rete verso le notizie e le trasmissioni Radio Vaticana che già trovate al sito www.radiovaticana.org. E secondo alcuni sono decisamente guidati, anzi pilotati, i manifestanti che in Val di Susa protestano con decisione contro il cosiddetto progetto TAV, i treni ad alta velocità. Certo, li guida anche uno sviscerato amore per le loro terre, che vedono appunto violate dal piano regolatore per la TAV. Da Il Messaggero viene citata la Evelina Cristillini, intervistata già a capo del Comitato Olimpico Torino 2006 e oggi presidente del Teatro Stabile, molto amareggiata per le vicende, ritiene importante la TAV, ma dice se 15 anni fa fossero state coinvolte di più le comunità montane e gli ambientalisti, forse la maggiore condivisione avrebbe creato meno disastri dopo. Secondo altri, vi cito per esempio il blog di Beppe Grillo, l'accento va messo sulla guida, diciamo così, sconsiderata della classe politica italiana, non tanto verso un progetto sensato, quanto verso un finanziamento immediato per un'opera che a breve si rivelerà inutile quanto dannosa. Allora, posizioni contrastanti sulla vicenda spinosa veramente della appunto dell'alta velocità in Val di Susa. Suona piuttosto in sintonia con queste parole tratte appunto dal blog di Grillo l'articolo di Spalla che apre la Repubblica di oggi a firma di Günter Grass, lo scrittore tedesco Nobel per la letteratura nel 1999, la fatica felice di Sisifo per salvare la democrazia. Scrive Günter Grass: la progressiva divaricazione di una società di classe tra una maggioranza sempre più povera e un ceto separato di ricchi privilegiati, la montagna di debiti, la cui cima è ormai stata oscurata da una nuvola di zeri, l'incapacità e la palese impotenza dei parlamentari liberamente eletti di fronte alla forza concentrata delle associazioni di interesse e non ultimo la stretta alla gola delle banche, rendono a mio avviso urgente la necessità di fare qualcosa di indicibile, ossia porre la questione del sistema. Niente paura, non sto evocando la rivoluzione. Gli articoli di fede del mercato, del consumo, del profitto possono però continuare ad essere un idoneo surrogato della religione? Bella domanda. In sostanza l'articolo di Günter Grass ne sintetizza un'altra, più radicale. Che cosa, stante la grande crisi, la dialettica diritti e libertà, che cosa oggi ci può effettivamente guidare, che cosa può guidare le democrazie moderne per salvarsi dal rischio appunto del tracollo economico ed etico? L'articolo è stato ripubblicato, ripeto, oggi dalla Repubblica e riporta sostanzialmente il testo di una conferenza che Grass ha tenuto sabato a Lubecca e che esce oggi sulla Süddeutsche Zeitung.
Televisione, televisione. Chi è il più bello del rione? Televisione, televisione. Fammi vincere un milione. Televisione, televisione. Chi è che c'ha il più bel faccione? Televisione, televisione. Tu che guidi la nazione, tu che dai l'informazione, che svolgi la missione verso tutte le persone, tu che sei la nostra chiesa e la nostra religione, tu che ci accompagni a cena, a merenda, a colazione.
Televisione, televisione.
Pubblicità.
No, non esiste sporco impossibile.
Televisione,
televisione, televisione.
Sempre più definizione di ogni emerito scienziato, ci riporti l'opinione di una gente molto onesta, senza grilli per la testa, che si prodiga e che fa il bene della società.
Televisione, televisione.
Pubblicità.
guidare o essere guidati, uso ambiguo delle parole, guidati, telecomandati, orientati, manipolati, e poi ancora guidare una macchina, o meglio farsi guidare da essa e farsi usare, quasi diventare una sua appendice alienata, robotica, quasi capovolgendo la diagnosi di Marshall McLuhan, il grande studioso canadese dei mezzi di comunicazione di massa. Tra pochi giorni si celebrerà il centenario della sua nascita. Secondo McLuhan, i mezzi di massa sono appendici del corpo umano. Oggi sembra quasi, ripeto, la situazione capovolgersi. Qualche settimana fa il cardinale Ravasi scriveva sull'Osservatore Romano: il segno più rilevante di questo mutamento che un sociologo americano, John Barlow, ha comparato alla scoperta del fuoco è nel fatto che per la civiltà contemporanea la comunicazione non è più uno strumento simile a una protesi dei nostri sensi, come supponeva McLuhan, ma un ambiente totale, un'atmosfera globale che avvolge e penetra tutto e tutti. Ma questa atmosfera, questa blogosfera, non ci guida. Nell'atmosfera globale piuttosto si galleggia, a volte si può anche annegare. Scriveva ancora Ravasi qualche settimana fa, ripeto, sull'Osservatore Romano: siamo nelle nuove piazze, nelle nuove cattedrali, non possiamo evitare questa richiesta di dialogo, pur tenendo conto che l'esigenza proviene da un mondo fluido, complesso, articolato, in continua fibrillazione, il mondo dei blogger, appunto. In questa prospettiva va seguito con estremo interesse il passaggio dal blogging al microblogging, che sta assumendo un ruolo sempre più dominante, capace di eludere le censure dei regimi, i tentativi di oscurare eventi e situazioni conflittuali esplosive. Solo a titolo di esempio citiamo il movimento della Primavera Araba, a tutti noto, condotto anche attraverso il microblogging per organizzare proteste adunate in piazza con vocazioni di massa a sorpresa. Ecco come questo nuovo stile di vita appunto può guidare le rivolte, le proteste, la rinascita, se vogliamo, della democrazia.
Meno male che adesso non c'è Nerone. 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 Quanta paura che ti fece a scuola, tra le lezioni da imparare a memoria, la storia di
Allora, oggi tra le pagine, fogli, le parole della Radio Vaticana in diretta stiamo divagando sulla parola guidare, l'ha pronunciata il Santo Padre venerdì scorso incontrando il Collegio Cardinalizio in occasione del 60° della sua ordinazione sacerdotale. E, nonostante le trasformazioni sul fondamento della nostra fede, è la Chiesa di Cristo, che è il popolo di Dio, a guidarci, ha detto, verso il mondo di Dio. E allora che cosa guida la mano dell'artista? Estro, follia, genio o anche fede? Anche la fede, certo. Lo splendore della verità, la bellezza della carità è il titolo della mostra che si apre oggi in Vaticano. In sostanza un omaggio che gli artisti gli hanno reso appunto al Benedetto XVI in occasione del suo 60° di sacerdozio. Poco fa li ha incontrati e ringraziandoli per questo loro omaggio. La mostra sarà aperta fino a settembre, avremo modo di occuparcene. Ringraziandoli dunque per questo loro omaggio che attraversa trasversalmente arti diverse: pittura, scultura, architettura, oreficeria, fotografia, cinema, musica, letteratura, poesia, Il Santo Padre ha invocato una guida al mondo contemporaneo che passa proprio attraverso il mondo dell'arte, della bellezza. E proprio dall'unione, ha detto poco fa, vorrei dire dalla sinfonia, dalla perfetta armonia di verità e carità che emana l'autentica bellezza, capace di suscitare ammirazione, meraviglia e gioia vera nel cuore degli uomini. Il mondo in cui viviamo ha bisogno che la verità risplenda e non sia offuscata dalla menzogna o dalla banalità. Ha bisogno che la carità infiammi e non sia sopraffatta dall'orgoglio e dall'egoismo. Abbiamo bisogno che la bellezza della verità e della carità colpisca l'intimo del nostro cuore e lo renda più umano. Sottofondo stiamo sentendo la musica di Arvo Part, il musicista estone che è stato tra i presenti appunto questa mattina a questo omaggio a Santo Padre, all'inaugurazione appunto della mostra, ripeto, lo splendore della verità, la bellezza della carità. E tra gli artisti, molti dei quali erano anche quelli che hanno avuto occasione di salutare il Santo Padre nel suo incontro di novembre 2009, e c'era anche Yannis Kounellis, il grande esponente dell'arte povera di nascita greco, che in occasione di quella mostra, di quell'incontro con il Santo Padre, ci concesse un'intervista, una bella conversazione. Ne riascoltiamo uno stralcio.
Per quello che riguarda la mia generazione, la gente partiva per l'America.
E lei è partito,
ecco,
per l'Italia.
Io ho partito per l'Italia perché questa visione rinascimentale e umanista ero attratto. E dunque questo era il primo passo per poter diventare realmente dialettico con tutti.
Quindi è stato un viaggio di bellezza, lei viaggiava sulle tracce della bellezza.
Non di bellezza proprio, se si pensa la Madonna di Tiziano, non è che uno si approccia per bellezza, ma perché è una visione rivoluzionaria.
Mi parla di questa rivoluzione che c'è dentro la Madonna?
No, ma è la differenza c'è. Fra una Madonna, insomma, medievale o bizantina, e questa Madonna di Tiziano, che vedono nella carne una visione aperta, non meno sacra, ma questa, cioè quella Madonna incarnata, no, che ci appare, ecco, meno dogmatica, più aperta, appunto appartenente a questa visione umanista del Rinascimento.
Lei veniva, si portava dietro il suo universo più vicino forse al mondo bizantino in cui la divinità
no,
era rappresentata.
No, sono venuto qua quando avevo 18 anni.
Ragazzino,
però, ecco,
sì, una
allora,
bella scelta coraggiosa.
La scelta è esatta, difficile, no? È difficile e anche da questa attrazione, diciamo, è nato un dialogo così profondo per identificarmi. È il primo passo per capire il resto.
Per capire il resto anche della sua storia, evidentemente.
No, capire il resto degli altri, essere dialettico, capire i tedeschi, capire i francesi, gli americani, no? Ma non solo. No? Essere aperto, cioè rieducarti all'apertura.
Lei ha molti amici come lei, pittori e scultori di paesi diversi, suppongo.
Sempre ho vissuto con della gente di paesi diversi. La mia, e anche
è
la storia della mia
proprio
generazione, appunto partendo da questa Italia che ha, non so che cosa si dice, però io penso che è importantissima. No, per comprendere, per aderire a questo paesaggio del mondo.
Yannis Kounellis, presente oggi al omaggio degli artisti in Vaticano per il 60° di sacerdozio di Benedetto XVI, e tra i partecipanti appunto alla mostra Lo splendore della verità, la bellezza della carità. E a proposito di artisti, a proposito di poeti, a proposito della guida che la poesia può rappresentare, può offrire al mondo contemporaneo, da Il Messaggero, metamorfosi, poesia, una patente per vendere versi. I poeti di oggi, ci riferisce Fernando Acitelli appunto sul Messaggero, non si lasciano più tanto guidare dalla loro ispirazione quanto da scuole specializzate, e interpretano il proprio ruolo come un mestiere. La poesia oggi si insegna, ed è quasi un motivo di orgoglio per insegnanti e allievi. Si tratterebbe alla fine del corso, l'ennesimo corso inutile, di un attestato in più, e dunque di possedere più titoli e sensazioni incorniciate. Il poeta lo si vedrà allora conferenziere, magari invitato dai giovani industriali o anche alle riunioni della Banca Centrale Europea, e gli metterà qualcosa in più durante quei meeting in cui si decidono i destini dell'umanità, la sua disperazione acrilica. Avendo frequentato una scuola di poesia riconosciuta anche dalla regione, gli potrà esibire quella sorta di master, il master per un poeta, e allora, e così, al termine di tutti gli interventi dei grandi della terra su finanza, credito e crisi planetarie, ecco che farà la sua sortita sul palco proprio lui, il poeta, che sarà più che laureato, essendo egli uscito da una scuola di poesia dove per davvero si insegna a pettinare l'emozione e si danno consigli seri per sontuose sforbiciate a endecasillabi sbilenchi. Questa è l'ironia del Messaggero di oggi sul nuovo ruolo appunto dei poeti, e soprattutto sulla nuova guida che essi si concedono, non tanto dalle emozioni ma appunto da scuole cosiddette specializzate.
Alla sera al caffè con gli amici si parlava di donne e motori, si diceva son gioie e dolori, lui piangeva e parlava di te. Se si andava in provincia a ballare, si cercava di aver le più belle, lui restava a contare le stelle, sospirava e parlava di te. Alle carte era un vero campione, lo chiamavano il ras del quartiere, ma una sera giocando a scopone perse un punto parlando di te. Ed infine una notte si uccise per la gran confusione mentale. Fu un peccato perché era speciale, proprio come parlava di te. Ora dicono fosse un...
Cari amici, oggi abbiamo divagato sulla parola guida, guidare. Una parola che il Santo Padre ha pronunciato venerdì 1 luglio, venerdì scorso, incontrando i membri del Collegio Cardinalizio in occasione del 60° anniversario della sua ordinazione sacerdotale. È la grande Chiesa di Cristo, il popolo di Dio, che è il popolo di Dio che attraverso le trasformazioni e nonostante le trasformazioni della storia continua a guidarci appunto verso il mondo di Dio. Guidare in tedesco si dice Führen, e il Führer è colui che guida. Attenzione dunque alle guide, ai potenti che guidano troppo e male. Poi però ci sono le guide d'arte, le guide degli scout, c'è la patente di guida, e poi c'è di nuovo la guida alla sequela di Cristo. Vi lascio oggi con una breve citazione da Elinea Menta per il prossimo Sinodo dei Vescovi 2012 dedicato alla nuova evangelizzazione. La Chiesa sa di essere il frutto visibile di questa ininterrotta opera di evangelizzazione che lo Spirito guida attraverso la storia, perché il popolo dei salvati testimoni la memoria vivente del Dio di Gesù Cristo. Buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana. Lesinate mai una parola
di conforto,
di incoraggiamento,
di critica
o solo di saluto.
Pagine,
fogli,
parole,
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 parole.
What a difference a day made. 24 little hours. But the sun and the flowers, where there used to be rain.
Pagine,
pagine,
fogli,
fogli,
parole,
parole.